Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Allora, facciamo la comunione spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi, vero, e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora, santa giornata. Abbiamo detto a tutti, io sono arrivato in Italia stanotte perché fino a ieri stavo a Fatima, per cui ancora... Ho riempito delle bottiglie, per modo di dire, di aria di Fatima per fare le inalazioni, no? Fare le inalazioni di aria di Fatima, che è aria di paradiso praticamente, insomma lì è qualcosa di speciale, ma beati quelli che lo sanno comprendere, perché generalmente abbiamo, diciamo, un giro di persone che gli piace girare, nel senso che vanno di qua, di là, di su, di giù, praticamente quando uno comprende che in Fatima c'è dalla A alla Z, e allora dice: cosa vuoi che mi riempia la testa di tante cose? Qui praticamente il messaggio che vale per sempre, per tutti, ed è il più breve che sia uscito dalle labbra di nostra madre, dico, il messaggio più breve, decisivo, santificante, non ci si può aggiungere nulla perché c'è dentro tutto, sapete qual è? Fate tutto quello che egli vi dirà, cioè bisogna seguire Gesù Cristo. Gesù Cristo dice così, la Madonna dice: fate tutto quello che egli vi dirà. Gesù dice: chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta neanche colui che mi ha mandato. Per cui tu pensa, no? La Madonna, Gesù al Padre, noi praticamente ci opponiamo alla Madonna, a Gesù Cristo e anche all'Eterno Padre, no? E poi ci sentiamo dei buoni cristiani, ma dove sono questi buoni cristiani che hanno la testa piena di tutto, cioè di una quantità di niente veramente che fa spavento, no? Che qui io vi ho detto poche parole, no? C'è dentro tutto, non c'è da aggiungere altro, no? Cosa volete sapere? Dove volete andare? Cioè, se voi farete quello che io vi dico, è vero, ecco, allora avrete quello che io vi ho promesso. E così, volete seguire me? Tu non devi pensare a modo tuo, con il tuo io, no? Devi pensare a modo mio, perché sono io il Dio che ti ha creato e io so come sei fatto, no?
È come dire, insomma, c'è l'ingegnere che ha costruito, diciamo, una macchina, qualche aggeggio, insomma, anche abbastanza complicato, perché noi non so quanti miliardi di cellule siamo formati, per cui sono numeri da spavento, non so, mi sembra 100.000 miliardi, non so, numeri non me li ricordo, ma è impressionante di quante cellule. Però dice, è possibile? Sì, guarda, se noi che siamo un microcosmo cosiddetto, no? Siamo fatti di 100.000 miliardi di cellule, ma voi immaginate quante stelle, pianeti, galassie, cosa ci saranno? 100.000 miliardi, ecco, ma voglio andare sulla Luna, voglio andare su Marte. Ti conviene andare nel cuore immacolato di Maria, no? Invece gli uomini vogliono andare sulla Luna, voglio andare su Marte, ma cosa vai a fare lassù, che non c'è niente, no? Il Signore ci ha offerto il cuore di sua madre e tu non vuoi entrare, vedi che sei un asino, ma dico, magari tu fossi un asino, perché gli asini non fanno peccati, per cui è un complimento, dandoti dell'asino o uomo, io diciamo che tu dici, magari fossi un asino, non avrei fatto neanche un peccato, o non ho fatto il peccato originale. Allora, dico, torniamo da questa esperienza, abbiamo fatto gli esercizi spirituali e chiaramente gli esercizi spirituali, quelli che vengono e che continuano a venire, perché vengono, dice Claudio, una volta andavo in ferie, in montagna, al mare, adesso voi fate più corsi di esercizi, io almeno un paio all'anno me li faccio, perché sia quelli estivi che quelli invernali, perché quelle sono le ferie, praticamente se il nostro cuore, diciamo, impara ad amare il Signore, ma si può stare meglio che appoggiati al cuore di Gesù come ha fatto l'Apostolo Giovanni, ma dico, c'è forse una località dove si sta meglio che sul cuore sacratissimo di Gesù? Esiste? È impossibile, perché il paradiso, noi saremo là praticamente davanti al Signore, adesso Lui addirittura è venuto in mezzo a noi, si fa mangiare, ma non capiamo un bel niente di quello che Lui ci offre, perché corpo di Cristo, amen, dopo vado fuori dalla Chiesa, no, vuol dire che tu non hai la fede, no? Se questo è il corpo di Cristo, ma non è solo il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, cioè viene dentro di te e mette anche alla prova la tua fede, perché ogni volta che tu fai la comunione, la tua fede praticamente tu dimostri che non ce l'hai, perché la ricevi senza prepararti, no? La ricevi e non ringrazi, la ricevi e non cresci, praticamente c'è una anoressia spirituale che fa spavento. Io vedo queste persone, magari sono anche belle cicciotte, no? Però da come vedo, da come, diciamo, vivono anche questa esperienza, no? Dico, sì, la carne che non giova nulla, ne hai parecchi chili attaccate alle ossa, no? Però diciamo che riguardo invece alle virtù, e la fede, la speranza e la carità, che dovrebbero essere ben robuste, sei anoressico, sei anoressico, ma no, non fosse vero, Anna, anche tu non sei una giovincella, voglio dire, a forza di andare in chiesa più o meno ti rendi conto come siamo combinati, quella là che va a fare la comunione in braghette corte in canottiera col cagnolino, dico, ma quella lì ce l'ha la fede. Perché devi sapere che addirittura in una chiesa che non ti dico neanche dove, no? Un povero disgraziato, speriamo che sia fuori di testa, forse c'è almeno, ecco, cosa ha fatto? Ha ripreso la comunione, l'ha spezzata in due, è andata a fare la comunione col cane e metà gliel'ha data al cane, capisci? Il prete non è che si è scomposto più di tanto, no? Ma hai capito? Ma hai capito dove siamo arrivati, no? E i cani muti tacciono, non dicono nulla, pertanto hanno perso la fede anche loro,
perché altrimenti dovrebbero dire: no, sentite, Gesù Cristo ha buttato fuori dal Tempio cambia valute, buoi, colombe, tutti quanti, no? Qui addirittura queste cose qui succedono, ma il Tempio di Gerusalemme, cioè dove li ha buttati, gli ha ribaltato tutto, non erano mica nella zona del Santa Santorum, voglio dire, erano i colonnati in fondo al piazzale, cioè come dire sul sagrato che vendevano queste cose, capito? Ecco, gliel'ha ribaltato tutto. Qui addirittura uno va in chiesa a fare la comunione, capito? E non c'è, cioè, dico, dove sono questi seguaci di Cristo? Dice, chi vuol seguire me rinneghi se stesso. Allora tu hai il rispetto umano e non hai il coraggio di dire: senta signora, guardi, lei vada a vestirsi, venga a confessarsi e poi le do la comunione se si pente, se no guardi, io non posso perché io devo seguire Gesù Cristo, il quale ha ribaltato i banchi, ha cacciato fuori tutti dal Tempio perché dice ne avete fatto una spelonca, non solo di ladri, ma avete fatto di ladri di verità intanto, no? Prima spelonca, poi avete trasformato la Chiesa, che è il Tempio Santo di Dio, in una specie di non so, di spiaggia o qualcosa del genere, o di palestra. Dico no, questo è un luogo sacro, pertanto non è possibile. Bisogna dire queste cose, no? Ecco, allora vengo da Fatima, naturalmente. Anche là tu fa conto, no, che una guardia ha fermato una ragazza che era venuta appunto in braghette corte, in canottiera, pensa a che roba, no? La guardia l'ha fermata perché dice: no, tu non puoi entrare in queste condizioni, devi vestirti, no? Il fidanzato gli ha tirato un diretto che l'ha steso, l'hanno portato all'ospedale, tanto per dirti, capisci che roba c'è? Questi sono violenti, no? Quelli che fanno il male, no? E noi praticamente noi siamo ciechi, no? Cioè, potremmo dire: guarda, io ti do la mia giacca, no? Perché il Signore mi ha detto date, vestite gli ignudi, per cui magari in modo molto diplomatico dice: guarda, finché sei in chiesa, no? Ti do la mia giacca, no? Poi quando esci me la restituisci. Adesso non puoi entrare così, perché questo è un luogo sacro, no? Io l'ho fatto con una, era in chiesa, no? E c'era sta qua, tutta in canottiera, no? E io ero dietro di lei, mi sono tolto la mia, cosa avevo, qualche cosa, una giacchettina, qualche cosa, e gliel'ho messa sulle spalle. Io, cioè, non ero mica nella mia città, non mi conosceva nessuno. Questa qui, come si è sentita mettere sulle spalle qualcosa, si è girata spaventata e mi ha guardato. Io gli ho fatto un sorriso, dico: lei è cristiana? Sì, dice, anch'io ho detto no. Gesù ha detto vestite gli ignudi e io qua alla presenza di Dio devo obbedire ai suoi insegnamenti, e per cui le ho dato la mia giacca. È diventata tutta rossa, però l'ha capita, io non l'ho mica presa a schiaffi, no? Ha capito che non si aspettava certo di avere un angelo custode che gli metteva la giacca in chiesa, no? Però vedete, ci sono tanti metodi, sono di quelli che, diciamo, che anche hanno il loro effetto, no? Hanno il loro effetto. Allora, dico, sono reduce e naturalmente abbiamo fatto la Via Crucis anche più di una volta, vero? Perché poi si va al luogo dell'apparizione dell'angelo, dove San Michele dice: guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Ma qui tra gli uomini ingrati ci sono anche i ministri che sono ingrati, no? Perché non intervengono. Allora, vai lì, questi bambini, insomma, loro con la faccia per terra adoravano il Signore, poi hanno fatto la comunione, non gli pareva possibile, ecco, dice addirittura: il Signore si è degnato, vero, di venire, ecco, nel nostro cuore. Lucia ha fatto la comunione, diciamo, con l'ostia, invece i bambini gli ha dato il sangue. Gli ha dato il sangue. Allora, anche questa è una spiegazione, le cose di Dio sono
sono perfette. Quando noi le ascoltiamo o le leggiamo, dobbiamo dire un momento, siccome io ho una zucca e faccio fatica a capire le cose del cielo, devo dire Signore dammi luce perché io comprendo esattamente quello che tu mi mostri, ecco, e perché me lo mostri, perché cosa devo imparare da quel che tu mi mostri. Allora vedi, voi vi ricordate quell'episodio, era il profeta, che era il profeta Elia, che doveva attraversare, adesso non mi ricordo se vorrei sbagliarmi, e praticamente l'angelo gli ha portato delle focacce, dice devi mangiarle perché sennò non riesci ad attraversare, cioè il pane dei viandanti, per dire. Allora Lucia doveva star qua un pochino, sì, fino a 95 anni, no? È rimasta qua, per cui doveva mangiare il pane dei viandanti perché non arrivi a destinazione se non mangi, non ce la fai, devi fare la comunione, ma in grazia di Dio però. Invece i bambini, che sarebbero rimasti lì per poco tempo e avrebbero, diciamo, vissuto un tipo di martirio, gli ha dato il sangue da bere, pensa un po', no? Che strano, no?
Ma sì.
No, perché poteva fare la comunione a tutti e tre, no? No, perché c'è un messaggio dentro a questo evento, no? Però la gente va là e dice, ah, sono andato a Fatima, sono andato nel luogo dell'apparizione, sono andato qua, sono andato là, sono andato nella casa di Pastorelli. Ma tu sei sempre uno che gira di fuori, però devi penetrare Fatima per innamorarti della misericordia di Dio che ti ha mandato sua madre, vero, ad offrire il suo cuore come sicuro rifugio, no? È una cosa veramente, diciamo, insomma, lì è come stare sotto un ombrellone, voglio dire, cioè, come esci da Fatima cambia la musica, eh? Cioè cambia tutto, cioè sei nel mondo, lì no, lì è un lembo di paradiso, tant'è vero che quando lei è apparsa, Lucia, pensate che bello, la bambina, no? Di dove venite, oh bella signora? Era curiosa lei, la bambina, no? Ma i bambini sono fatti così, dice, di dove venite, oh bella signora? Vengo dal cielo. Ehi, subito, e io andrò in cielo? Hai visto l'intelligente, cioè, hai visto, cioè, il semplice capisce subito le cose, no? Ecco, il complicato dice, ma devo fare i ragionamenti, no? Allora, io andrò in cielo? Sì, tu verrai in cielo. Ah. E Giacinta? Ah, sì, anche Giacinta. E Francesco? Sì, ma già pone delle condizioni, ma capite, no? Devi stare attento alle parole. Sì, ma. Oh, la Madonna, la dolcissima bambina, la tenerissima bambina, tutto quello che vuoi? Sì, ma. C'è una condizione, deve dire molti rosari, ma oggi tu senti le prediche che dicono no, ma non basta dire tre Ave Maria dette bene, ma cosa dire? Cioè praticamente si mettono addirittura in contrapposizione a quello che dice la Madonna, cioè la Madre di Dio, la Sposa dello Spirito Santo, vero? L'Immacolata Concezione dà delle indicazioni, ecco che abbiamo quelli che dicono no, ma non è così, no, basta dire tre Ave Maria, un Ave Maria detta bene vale più di tutte quelle Ave Maria là. Che strano, io invece, sai, mi sono sentito dire dal demonio durante l'esorcismo, dice, a te chi t'ha mandato? Dice il prete, ci lascia in pace, vedi che ci lascia in pace il prete, eh? Ci lascia in pace il prete, e tu continui a flagellarci con quell'affare là. Hai capito il discorso? Bisogna stare attenti alle parole, no? Il prete ci lascia in pace perché dice solo un'Ave Maria, no? E invece tu continui a flagellarci. Pensa un po', dico, il demonio senza volere, diciamo che ci ha dato un messaggio molto importante, che però corrisponde a quello che dice la Madonna. Dice sì, ma deve dire molti rosari. E li vuole sti rosari, li vuole sti rosari? Io non posso raccontare esperienze personali, ma vi dico, vi garantisco che per esperienza questi che lei chiede, li vuole, ti sveglia alle 4 della mattina e dice me ne mancano quelli di ieri, tu devi integrare prima che spunti il sole, mi devi dare tutti quelli che mi hai promesso, no? è incredibile, ma veramente è insistente, molti rosari. Allora, come la mettiamo? Allora, la Madonna dice molti rosari e quelli dicono che basta dire un Ave Maria. Chi è che ha ragione? Chi ha ragione? La Madonna che sposa lo Spirito Santo, Madre Dio Immacolata, o chi praticamente non ha neanche fatto l'esperienza dei molti rosari? Perché se uno gli dice molti rosari, non può più farne a meno, perché diventa il respiro dell'anima. Diventa un saluto praticamente angelico continuo, no? Ave Maria, Ave Maria. Cioè tu ti angelicizza, nel senso che l'Ave Maria gliel'ha detto San Gabriele. Tu a forza di dire Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, diciamo un po' alla volta, anche gli angeli ti aiutano ad angelicizzare la tua vita, che diventa, diciamo, un continuo dell'annuncio dell'angelo. Ave Maria piena di grazia, ave piena di grazia, il Signore è con te. E dice, però se tu continui a dire rosari, il Signore è anche con te, perché praticamente tu ti incateni a me e io sono la mamma di Dio, la sposa dello Spirito Santo, e tu partecipi, vero, delle grazie che io sono piena di grazie. Per chi? Per chi sono piena di grazia? Cioè, la Madonna è piena di grazia per Dio? La Madonna è piena di grazia, cioè, a me risulta che le mamme non hanno il seno pieno di latte per succhiarselo loro, no? Ma è per i loro figli, per cui la piena di grazia è piena di grazia per me. E io continuo praticamente a succhiare, perché continuo a dire Ave Maria dalla mattina alla sera, per cui non sarò un anoressico, perché continuo a succhiare il latte della grazia. No, pensa che storia, Anna, ti verrà da ridere. Dice, ma Claudia, ma dove le vai a trovare queste cose qua? Non lo so, ma dico, queste cose qua le capiscono i semplici, perché i complicati no, bisogna stare attenti. No, adesso andiamo a vedere se, no, questo è impossibile che Dio perfetto faccia sti discorsi così da contadino. però la Madonna è andata dai pastorelli e ha capito tutto loro. Che strano, ma non poteva andare da qualche pezzo grosso. Certo. Non gli avrebbe creduto. Non gli avrebbe creduto. E allora è andata da chi crede. Bene. Ah no, scusa, questa volevo dire che sono appena... Sono arrivato stanotte perché ho preso l'ultimo aereo, perché non volevo non più volevo. Staccarmi da là. Allora adesso sono cotto anche un pochettino, però nonostante io sia cotto, vedi che non. anche un po' effervescente. Ma insomma,
la grazia proprio è quello.
Ma sì, dicono, ma io sono stato di qua, sono andato di là, ma tu continui a girare, però attenzione, state attenti, c'è un antico proverbio, chi molto peregrina, nel senso che continua a girare, non che va perché sennò, chi molto peregrina raramente si santifica, raramente, perché? Ascolta qua, ascolta là, ascolta su, ascolta giù, hai sentito qua, hai sentito là, ma... attenta, ma tu hai sentito quello che ha detto la Madonna alle nozze di Cana? Cosa ha detto? Fate tutto quello che vi dirà, pigliate il Vangelo e fai quello che dice Gesù Cristo.
Certo.
E tutto il resto, diciamo che praticamente noi siamo pieni, abbiamo pacchi di libri, di pacchi di messaggi. Hai sentito l'ultimo messaggio? Qual è l'ultimo messaggio? No, a me interessa il primo, che sarebbe... fate tutto quello che vi dirà, e invece questi vogliono sapere l'ultimo, quindi che strana modo di vedere le cose, no? Mamma mia, no, siamo anche ridicoli nella nostra, diciamo, serietà ridicola, vedi che siamo veramente dei ridicoli, perché hai sentito l'ultimo messaggio, ma a me interessa il primo, come il primo? Quello delle nozze di Cana mi interessa, perché dentro lì c'è tutto, Fate tutto, non quello che vi piace, no? Tutto quello che gli vi dirà. Allora tu lo conosci il Vangelo? Con tutti i messaggi che tu hai letto, tu non hai ancora letto il Vangelo. Quello è un peccato, perché fate tutto quello che gli vi dirà. Parola di Dio, verbum domini. E va bene. Allora Anna, abbiamo adesso dopo questa prefazione, prefazione che ma poi intanto mi fermo perché mi viene da dire delle altre cose ancora, cosa vi devo dire.
Tanta grazie, mamma mia, quanta grazie, davvero che bello. Lo senti che sei, c'è il cuore che è proprio davvero tracima a sto punto, veramente.
Insomma, noi siamo stati creati mica per star qua, ma per andare là. Vado a prepararvi un posto. Di dove venite? Vengo dal cielo, io andrò in cielo, vedi la semplicità. Cioè, Gesù dice vado a prepararvi un posto. La Madonna dice che viene dal cielo e i bambini intelligentissimi e io andrò in cielo, tu prova a domandare, no? Se tu gli chiedi anche, non so, a chi te pare, anche a un prelato, ma tu andrai in cielo? Può darsi che tu presuma di andarci, ma credo che se il bambino che non aveva, che peccati vuoi che abbia fatto a 9 anni, no? Deve dire molti rosari, dico quelli che poi dicono che non serve dire i rosari, secondo te andranno in paradiso?
Sì.
Con più responsabilità, meno rosari. E diventiamo politici che ci mettiamo in mezzo a cose che non ci riguardano. Ad oggigiorno sentiamo le omelie politiche. Mamma mia. Allora, ecco perché torna a San Michele, credo per quelli che non credono. Allora, te li fa vedere questi che hanno perso la fede, no? E dice, caro Claudio, tu devi aumentare la tua fede, perché devi credere anche per quelli che non credono. Devi adorare per quelli che non adorano, perché sono diventati idolatri del proprio titolo, spesso accade così, idolatri del proprio titolo e pensano che quello che esce dalla loro bocca sia tutta roba santa, no? Quando è dimostrato che è il contrario di quello che ha insegnato Gesù Cristo, no? Per cui c'è l'idolatria.
Sì, poi se ascolti qualche omelia nei funerali, Claudio, lì addirittura è una cosa che...
Guarda,
mamma mia.
Devo dire, Anna, stavo dicendo idolatria, no?
Sì.
Ma oggi, con le porcherie che ci sono, dobbiamo definirla con un altro titolo, che questa non, forse non è mai uscito dalla bocca di nessuno. Questa è idolatrina.
È vero.
Capito? Idolatrina, questa è idolatrina.
Sempre più.
Perché addirittura si adorano i peccati contro natura. Questa è idolatrina.
Sì, ottimo. È una definizione perfetta, direi, sì, non c'è ombra di dubbio.
Se Padre Pio sentiva la puzza di cadavere, no? Quando arrivavi là e non eri in grazia di Dio, lui sentiva la puzza del cadavere, no? Qui tu immagina, no? Praticamente, no? Tu raduni una quantità di persone che sono conciate così, altro che latrina. La latrina profuma in confronto, no? Perché diciamo una catasta di cadaveri viventi che gira per le strade e si vanta, altro che idolatrina, Sì, praticamente il vanto, l'orgoglio, pensate, superbia.
Che vergogna.
Ma ho capito, ma vedi, parlando così con semplicità capiscono tutti, no? Ma se cominciano a fare discorsi che alla fine dice, ma scusa, dimmi, tu hai parlato mezz'ora, ma dimmi dove, cioè, cosa volevi dirmi alla fine, no? Perché io ho sentito che tu hai parlato tanto, ma cosa devo cambiare nella mia vita? Quando tu fai le prediche, vero, tu devi anche considerare che chi ascolta la tua predica dopo sente il bisogno di andare a confessarsi, no?
Certo.
Invece no, non si confessa nessuno perché praticamente i discorsi non sono provocatori, no? E difatti così a me accade che mi dicono, Claudio, io queste cose non le ho mai sentite. Io questi peccati che sono peccati, ma però non l'ha mai detto nessuno, io ne ho fatti una montagna, ho sempre fatto la comunione perché sono un sacrilego da anni, vero? Però tranquillo, non c'è neanche mai stato un accenno alle cose che poi, io ammetto, io quei peccati ne ho fatti una montagna, ti dicono, ecco. E meno male che ho trovato qualcuno che me l'ha detto, capisci? Meno male che ho trovato qualcuno che me l'ha detto.
Grazie, sì.
È per quello che continuiamo a fare gli esercizi, no? Perché quelli che vengono chiamano altre persone e dicono: venite, venite ad ascoltare, venite a sentire per mettervi a posto l'anima, vero? Diciamo, confessiamo i nostri peccati e smettiamo di offendere Dio, che è già troppo offeso, ha detto la Madonna qui a Fatima. Sì, dunque, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, nel 1917 era troppo offeso, adesso, ma secondo voi, quel troppo, diciamo, quante P bisogna metterci, no? Non so, diciamo, quelli erano dilettanti in confronto agli sporcaccioni di adesso, no?
Non ho parole, sì.
Ecco, allora scusami, dai.
No, anzi, sempre utile e vantaggioso ascoltare anche le prefazioni di Claudio, perché ti fanno... Ecco, fare un esame di coscienza veramente utile.
Qui c'è l'esame dell'incoscienza, in verità, no? Perché quando io lo dico, ascolta, ma tu non vedi che sei qua in chiesa, in braghette corte, in canottiera, ma ti sembra di essere al posto giusto? Perché non faccio mica niente di male. Ecco, vedi, sei proprio un incosciente, no? Perché non ti rendi conto neanche di dove sei, per cui per te venire in chiesa, cavalare le gambe, diciamo, in braghette corte, e portarti anche il cagnolino è normale, vuol dire che sei sei ignorante praticamente, ecco, ma non ti interessa neanche di sapere come si deve fare, e chi ti vede non dice nulla, per cui approva quello che tu hai fatto. E come la storia, vero, delle navi che raccolgono, non si sa se sono profughi o chi sono, che alla fine le botte, cioè sono tutti addosso a colui che vuol fare ordine, no? Oggigiorno è così. Tu vuoi metterti il velo in testa, vai in chiesa, ti metti il velo in testa, viene il prete e dice: guardi, si tolga quel velo, perché lei non vorrà mica essere diversa dagli altri. Allora, scusi, io dovrei mettermi in braghette corte per essere come gli altri? No, tu ti rendi conto? Cosa devo fare? Devo essere come gli altri?
Mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, pensaci tu. Sì, sì. Poveri noi, poveri. E nessuno, vabbè, chiedere la carità. Ho detto, ma dite qualcosa, veramente. Ma fa... No, nessuno parla, nessuno dice niente. Va bene così, Claudio. Avanti,
sì.
Per non disturbare,
no.
Si è fatto
sì,
una
carità. No. Sì, sì. Il demonio può parlare, no?
Sì.
Il demonio può parlare e gli danno retta. Ecco, il Signore deve star zitto. Allora, tra i tanti santi oggi, sai, c'è anche Sant'Arsenio il Grande. Allora, noi, sai che mi viene in mente, dico, Sant'Arsenio il Grande, vero? Era quel padre del deserto. Allora, noi dobbiamo dire: liberaci dall'arsenico delle eresie e delle apostasie. Liberaci dall'arsenico. Mamma mia. Anna, a te la parola, basta.
Ecco qua. Nonostante i numerosi prodigi compiuti da Mosè e Aronne, il faraone non vuole lasciar partire il popolo di Israele. Segue l'istituzione da parte del Signore della Pasqua ebraica, figura della Pasqua cristiana, che ricorda la passione, morte e risurrezione di Cristo. Gesù ha redento tutti gli uomini di tutti i tempi con l'effusione del suo preziosissimo sangue. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè e Aronne avevano fatto tutti quei prodigi davanti al faraone, ma il Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli israeliti dalla sua terra. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa. Secondo il numero delle persone, calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne.
Ecco, vedi, la tradizione di generazione in generazione, per cui non si cambia proprio niente, no? Ha comandato di fare così e così si fa. Bene, allora è interessante, allora, in quei giorni Mosè e Aronne avevano fatto tutti quei prodigi davanti al Faraone, ma il Signore aveva reso ostinato il cuore del Faraone, il quale non lasciò partire gli israeliti dalla sua terra. Allora, vedete, qui dice che il Signore rese ostinato il Faraone. Oggigiorno diciamo che c'è anche un'altra ostinazione, e non so se si può dire, ma in pratica noi tutte le disgrazie che abbiamo addosso ce le siamo tirate addosso perché non abbiamo voluto obbedire al Signore. E adesso diciamo che arrivano le rate da pagare, per così dire, ecco, loro sono sofferenze, perché ci sono anche gli interessi, perché l'ostinazione, diciamo, aumenta anche gli interessi di queste rate da pagare. Abbiamo fatto il male, cioè, smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà una di peggiore. Cosa significa? E praticamente ci sono anche gli interessi, voglio dire, perché se la prima non è servita a niente, non avete capito niente, la seconda sarà più pesante della prima perché siete ostinati nei vostri peccati, ecco, marcirete nei vostri peccati. Ora, dopo la seconda guerra mondiale, ne è scoppiata la terza. Dice: ma come è scoppiata la terza? Sì, ma voi state guardando i missili Ma lasciate stare i missili, non vi preoccupate dei missili, perché praticamente il Signore dice non temete quelli che uccidono il corpo, piuttosto quelli che uccidono l'anima e hanno il potere anche sul corpo. Allora, praticamente la terza guerra mondiale è scoppiata perché c'è la guerra spirituale. Se i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, voi guardatevi attorno e se riuscite a contare quelli che finiranno all'inferno, per cui è una guerra spirituale che è peggiore delle cannonate, di tutte le persecuzioni che non sono servite a nulla, perché noi siamo praticamente sempre depistati. Voi pensate, ad esempio, no? Ce la prendiamo con i nazisti perché avevano i forni crematori, no? Siamo stolti perché questi qua che andavano nei forni crematori, quanto ci stavano dentro? Poi erano già morti, ma diciamo fossero anche stati vivi, diciamo nel giro di un quarto d'ora, 10 minuti, 5 minuti, diciamo era finito tutto, no? Invece la Madonna viene a farci vedere quelli che finiscono nel forno crematorio eterno, oh stolti, uomini stolti, uomini stolti, ma dove siete? Ma la zucca dove l'avete? Facesse almeno il risotto, fosse buona almeno da fare il risotto questa zucca, no? Ma non è neanche buona per fare il risotto, no? Riso con la zucca. Perché allora continuiamo a dire, ecco il nazismo, i forni crematori. La Madonna viene a far vedere i forni crematori eterni, non abbiamo capito niente. La Madonna fa vedere i barconi che vanno, delle anime che vanno all'inferno e noi andiamo a vedere i barconi che vengono a Pantelleria, capite? Siamo presi in giro dal demonio, ci fa fessi, ma fessi siamo, ma anche diciamo super fessi, che dopo tutto quello che è successo e sta succedendo ancora non abbiamo capito la lezione, non abbiamo capito la lezione. Per cui, ecco, dice, ma qui è possibile che non cambia niente, no? C'è questa ostinazione da parte nostra. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto, questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno, parlate a tutta la comunità di Israele, dite, il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa, la famiglia fosse troppo grande, ecco, spartita. Però dice che poi bisogna, questo sugli stipiti delle porte, ecco, segnate questa tau con il sangue dell'agnello, capito? Allora l'angelo devastatore passerà e dove vede questo sangue dell'agnello sugli stipiti passerà oltre. Allora intanto ci vuole il sangue dell'agnello sugli stipiti della nostra zucca, no? Perché bisogna che entri questo sangue, facciamo la comunione, però che razza di comunioni facciamo noi? Diciamo, questi che hanno ammazzato l'agnello, hanno arrostito l'agnello, hanno fatto queste cose, l'hanno fatto perché hanno avuto fede in Dio e nei suoi profeti, vero? Nel suo conduttore che è Mosè. Ecco, hanno fatto questo. Noi però, diciamo, loro hanno creduto, ma siamo noi che non crediamo, no? Noi praticamente non crediamo a quello che stiamo anche vedendo, cioè non riusciamo a interpretare tutto questo. E andiamo avanti, dice, in piedi praticamente neanche sedervi, no? Dovete mangiare in piedi qui, fianchi, cinti, pronti per camminare come uno che deve partire. Bene, caro fratello, cara sorella di Claudio e di Anna, anche noi dobbiamo partire perché noi siamo qui in prestito, praticamente siamo qui per meritarci il paradiso o per perderlo. Il tempo che ci ha dato va utilizzato per raggiungere la meta, per cui stai in piedi come, vedi, come uno che non ha neanche una pietra dove poggiare il capo, cioè praticamente noi siamo in partenza. E allora se tu vivi pensando alla partenza, ecco, stai ben attento che non manchi mai il sangue dell'agnello, confessati bene e spesso così sei segnato dal sangue dell'agnello, Ecco, e allora quando l'angelo devastatore passerà, ecco, passerà oltre quando vede che tu veramente sei lavato, sei pulito, sei segnato dal sangue dell'agnello a cui non credi perché non ti vai manco a confessare. Ecco, volevo dire altre cose, ma mi limito a dire solo questo. Ecco, in quel modo lo mangerete con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, pensa un po', pronti per partire, lo mangerete in fretta, non hai tempo da perdere. Oh uomo, ma tu cosa stai davanti al computer, ma cosa fai davanti allo smartphone, ma cosa fai che continui a perdere tempo? Lo mangerete in fretta, tu non hai tempo da perdere, non vedi che stai perdendo tempo, il nemico ti fa fesso, perché tu devi pensare alle cose di lassù, tu devi essere pronto per partire, tu non sai neanche il giorno e l'ora e continui a perdere tempo, le mangerete in fretta, in fretta. È la Pasqua del Signore, in quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale, così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. In Egitto ne avevano degli dei, ma noi ne abbiamo più di loro però. Io sono il Signore. Allora, prima di tutto diciamo che il Dio primo è il nostro io e sarà colpito perché la superbia, l'orgoglio, vero, la presunzione, tutte quelle cose là che derivano dalla superbia, vedete che il demonio è all'inferno per quel motivo là, sapete? Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno del vostro favore, in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà tra il flagello. Allora, tu fa conto, l'angelo devastatore, quando passa e vede il sangue dell'agnello che è dentro in me, lui lo adora, il sangue dell'agnello che sta dentro di me. Io invece che ce l'ho, non ci credo e non dovrei stare più in preghiere, adorare il Signore e ringraziarlo che si è degnato di venire a lavarmi, non con lo shampoo alle erbe, non con il latte di mandorla, non con quelle cose là. È venuto a lavare la mia anima con il suo sangue. Oh cristiano, svegliati, perché quando se dormi ancora un po', tu dovrai gridare, vero? Dovrai piangere il tuo sonno, perché o dormi davanti alla verità o perdi tempo davanti alle sciocchezze, no? Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete così. Allora, cosa succede? Che un tempo c'era il vecchio, che era il nonno, e il nonno, cari miei, e la nonna che avevano vissuto la loro vita, hanno tanta esperienza, e quando parlava il nonno, cari miei, ascoltavano tutti, dai nipoti. Oggi invece il nonno è Matusa, cioè, ma dice, ma tu non sai neanche operare col computer, nonno, sei da rottamare, no? Ah, lui è da rottamare che c'ha la fede, tu invece che sei già rottamato perché non ce l'hai proprio. Ecco, capito? Oggigiorno si disprezza colui che ha esperienza, che ha sofferto, che ha pregato, che ha ottenuto. Allora, quel tizio che stava sotto, mamma mia l'orario, quel tizio che stava sotto l'albero con i quattro figli, qui a Fatima, no? Sulle pietre, no? Dormiva con i quattro bambini sulle pietre. Ecco, i vicini che avevano le tende, capito, un po' più attrezzati, mettevano dei cartoni per terra, dicevano, no, ma come si fa a dormire sulle pietre? Allora gli hanno dato dei cartoni, no? Quei cartoni ondulati, ne avevano qualcuno in più, dicevano, almeno sdraiatevi sui cartoni. Il papà, sentite il papà di generazione in generazione, dice no, dice mio papà, quando ci portava a Fatima, lui dormiva sulle pietre e noi bambini dormivamo sulle pietre. E io voglio fare come mio papà, perché mio papà, quando chiedeva le grazie, le otteneva sempre. Hai capito il discorso? Hai capito? Cioè, ma di generazione in generazione. Allora, il papà ha fatto così, il figlio l'ha imparato e ha detto lo faccio perché l'ha fatto mio papà. Adesso tu sei vecchio, i tempi sono cambiati, ma i peccati non sono più peccati, ma capite che siamo in balia del demonio, ma come si fa a essere così fulminati nell'intelligenza, no? Anna, mi fermo però, basta, ecco. Capito? Sulle pietre. Mio papà ci ha fatto dormire sulle pietre, però quando lui chiedeva le grazie le otteneva sempre, e io voglio fare come mio papà. Adesso tu prova a dirgli a un figlio che deve fare come fai tu. Ma papà, ma tu non senti adesso che c'è anche il papa che... siete voi antichi, no, che ancora pensate a quelle robe là, ma è tutto cambiato, ma non è così, hai capito? Praticamente i devastatori, no? Cioè, va Francesco, cioè quello di Assisi intendo dire, va Francesco e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina al tempo di San Francesco. Oggigiorno, puntini, qui servono ruspe, servono mezzi meccanici, perché per riparare adesso c'è la devastazione totale, diciamo che ci vuole tanta di quella manodopera, oppure ci vogliono delle attrezzature per riparare tutto quello che è stato e vogliono ancora scassare, compresa la Santa Messa. Ecco, io non lo so che mezzi ci vogliono, ci vuole il mezzo della preghiera, della penitenza, del credere per quelli che non credono, di adorare per quelli che non adorano, sperare per quelli che non sperano, eccetera, eccetera. Ah, amen, amen. Stavolta dico io amen. Allora adesso ti diamo la pausa musicale.
Certo, e poi ci riprenderemo il filo. Grazie, a tra poco, Ave Maria.
Bene, possiamo riprendere allora, Anna?
Certamente, sì. Con il Santo Vangelo, Claudio.
Sì, sì, sì.
Ecco, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù passò un giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero, ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro, Non avete letto quello che fece Davide? Quando lui e i suoi compagni ebbero fame, egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se avete compreso cosa significhi misericordia, io voglio, e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Ecco Claudio, proseguo con Don Dolindo o vuoi... Lasciamo il dopo, un po' di spazio per dopo, va bene. Allora Don Dolindo, in un sabato che il Sacro Testo chiama secondo primo, perché forse era il secondo dei sette sabati che separavano la prima solennità dell'anno sacro, la Pasqua dalla Pentecoste, Gesù insieme ai discepoli camminava per i campi ricchi di messe matura, innanzi allo spettacolo dei campi pieni di grano. Gesù un'altra volta aveva parlato della messe delle anime e può supporsi che anche in questa circostanza il suo cuore divino fosse tutto compreso di amore per le creature che doveva redimere e doveva poi raccogliere nel cielo per il ministero degli apostoli. Nella sua vita non c'era nulla che non fosse armonizzato all'amore che gli ardeva nel cuore per la gloria di Dio e per il bene delle anime, ed è logico anche il supporlo. I discepoli erano ancora ignari della loro missione, benché Gesù ne avesse fatto loro cenno, dicendo ai primi chiamati: vi farò pescatori di uomini. Ma essi non avevano capito tutta la portata di questa espressione. Camminavano dunque fra i campi ubertosi come fanciulli. Si preoccupavano solo della fame che li tormentava. Evidentemente avevano percorso già un lungo cammino e dovevano percorrerne ancora, perciò colsero le spighe di grano e sfregandole con le mani ne mangiarono i chicchi. Secondo la legge era perfettamente lecito il cogliere con le mani e non con la falce qualche cosa necessaria al sostentamento personale nel campo altrui. Era questa una forma di carità e diremmo di ospitalità, della quale però non bisognava abusare, restringendosi alla pura necessità e non al capriccio o al furto. Dio, padrone di tutto, l'aveva permesso. Ma il giorno nel quale gli apostoli coglievano le spighe era sabato, e quel che più un sabato più solenne. E per questo i farisei se ne scandalizzarono. Per essi il cogliere era un mietere e lo sfregarle con le mani equivaleva a trebbiarle. Era una loro pedanteria, ma credendo di avere ragione ne mossero rimprovero agli apostoli dicendo: perché fate ciò che non è lecito di sabato? Il rimprovero lo mossero a Gesù, ma è evidente dal confronto dei testi che parlarono prima ai discepoli, tra i quali erano confusi, e poi al Maestro, vedendo che non avevano tenuto conto della loro riprensione. Gesù Cristo avrebbe potuto rispondere che quell'atto non era una violazione del sabato, equivalendo semplicemente al mangiare, ma pieno come aveva il cuore degli alti pensieri della sua lotta contro l'inferno e della conquista del suo regno, egli si servì di un argomento più profondo per affermare il dominio che come re universale aveva su tutto il creato ed anche sui tempi. L'argomento poi era mirabilmente proporzionato all'anima dei suoi oppositori, potendo egli costringerli a considerare la stoltezza delle loro esagerazioni. Se Davide, posto alle strette dalla necessità, non credette di peccare mangiando addirittura i pani sacri, egli e i suoi uomini, né credette di peccare il sacerdote che gliene diede, quanto più i suoi, trovandosi stretti dalla fame, potevano cogliere e mangiare le spighe dei campi. Che se essi avessero supposto che a Davide lo permise il sacerdote, ebbene, il figlio dell'uomo, padrone dei tempi e del sabato stesso, l'aveva loro permesso. Come un padre amoroso, Gesù difendeva i suoi cari dall'accusa di violatori del sabato. Ma quanta profondità vi era nelle sue parole. Il sabato, il grano, i pani della proposizione, un sabato pasquale che ricordava ancora l'immolazione dell'agnello, il grano diventato cibo dei suoi discepoli, i pani sacri della mensa del Tempio, tre immagini della grande santificazione che egli voleva dare alle anime con il suo sacrificio e col farsi cibo per loro. Egli si sarebbe immolato, prima cruentemente nella Pasqua, poi gli apostoli avrebbero colto il grano come cibo di vita e, rinnovando il suo sacrificio incruentemente, avrebbero posto innanzi a Dio i veri pani della proposizione per cibare i suoi, forti nella guerra di conquista del suo regno. Il pensiero di Gesù trascendeva le misere beghe dei farisei, guardava lontano nei tempi della misericordia e dell'amore ed annunziava velatamente il sabato delle anime, intente a cibarsi del pane eucaristico. Egli era il vero Davide. Egli camminava per conquistare il suo regno di amore e quella sua divina missione era più sacra delle stesse funzioni del Tempio che la figuravano. Poteva dunque permettere ai suoi apostoli di cibarsi anche di sabato, anche se fosse stato un lavoro il coglierle e sfregare le spighe, perché di questo sabato di giubileo vero e di vera misericordia egli solo era il padrone. I sacerdoti non lavorano forse nel Tempio in giorno di sabato? Non immolano le vittime? Non offrono l'incenso? Eppure nessuno dice che violino il sabato. Ora Gesù, sacerdote eterno, compiva un'azione eminentemente sacerdotale nella sua divina missione ed era padrone di permettere ai suoi che lo aiutavano di cibarsi delle spighe per sostenere una vita che doveva servire solo per la gloria di Dio. Essi del resto non mangiavano per avidità, ma perché non avevano avuto modo di rifornirsi di cibo e mangiando le spighe, camminando, donavano indirettamente a Dio anche il tempo del loro desinare. Gli scribi e i farisei non poterono replicare sull'argomento di Gesù, benché non ne avessero capito tutta la portata, perché non osarono mettersi in contraddizione con un fatto scritturale, ma continuarono a seguirlo per sindacarne le azioni. Gesù però difese i suoi discepoli e poiché egli li aveva voluti come compagni della conquista del suo regno di amore, riguardò il loro atto non in se stesso, ma nella cornice delle alte cose che si realizzavano sotto i loro occhi. Egli era il vero Davide, che andava per la Palestina odiato e perseguitato e che nell'angustia grande del suo cuore andava conquistando il suo regno. Egli era il Re Supremo, padrone di tutte le leggi, anche del sabato. In lui si compivano le figure del passato e gli apostoli, benché non lo capissero, erano anch'essi avvolti da questa luce. Essi allora non erano più i trasgressori di un uso legale, ma completando il compimento del tipo profetico erano come i compagni del vero Davide divino, ed in un certo modo, per la luce che li avvolgeva, il loro atto non rivestiva più il carattere di una colpa. Quello che facevano ricordava quel che fecero i compagni di Davide, autorizzati dal sommo sacerdote. Egli era il vero sommo sacerdote. Non rimproverandoli del loro atto, li autorizzava a mangiare, non solo per completare l'avveramento della figura, ma perché ogni potere gli era stato dato dal Padre. Ora Gesù autorizzava i suoi discepoli a cogliere le spighe di sabato, perché gli era stato dato ogni potere dal Padre eccelso, che era Padre suo, e per questo disse che gli era padrone anche del sabato. Il sabato è stato fatto per l'uomo, disse Gesù, non l'uomo per il sabato. E con queste parole volle condannare lo spirito farisaico che badava alle osservanze esterne e non si curava dello spirito con il quale bisognava compierle. A che cosa serviva l'osservanza scrupolosa del riposo se lo spirito era lontano da Dio? Il riposo è stato dato dal Signore per l'uomo, per dargli cioè modo di sentirsi affrancato e nella libertà dello spirito elevarsi ai beni eterni. La legge è per l'uomo, perché deve guidarlo al bene, non l'uomo per la legge, perché la legge non è fine, ma mezzo. Lo scrupolo rende la legge fine della vita e questo attanaglia l'anima nelle sue spire. Dio non è mai oppressione, è liberazione della sua creatura. Non le impone una legge per restringerla, ma per darle modo di spaziare liberamente in orizzonti più vasti. Il mondo, invece, Satana, la carne, e tutto ciò che deriva da questi nemici terribili della nostra vita, è oppressione e schiavitù. Anche in questo capitolo del Vangelo rifulge che Dio solo è vera libertà per noi. Ecco, Gesù libera l'anima ed il corpo del paralitico dai ceppi che lo avvincevano. Libera Matteo dalla schiavitù del suo penoso e spregiato ufficio, rendendolo apostolo. Libera i peccatori e i pubblicani dall'obbrobrio che li copriva, onorandoli con la sua presenza. Libera gli apostoli dalle oppressioni del fariseismo e li restituisce alla qualità di figli di Dio. Oh, se intendessimo quale libertà ci dona Dio, se lo intendesse il mondo apostata, non sarebbe così vile da rinunziare al Signore e da chiamare padre i suoi tiranni. Non stiamo più a credere agli scellerati che hanno tradito il popolo. Rifugiamoci nelle braccia di Dio. Ormai tutta la storia vissuta da noi stessi ci dice con sanguinante eloquenza che non c'è salvezza altrove, ma in Dio solo. Amen. Ecco il fioretto, se c'è ancora tempo.
Pensa, Anna, dico, se uno stesse attento a quello che ha detto Dondolino, no? Che sta facendo praticamente l'analisi del nostro tempo, ecco, ci mostra, ecco, questo modo di vivere che è contrario alla verità. Cioè, la verità vi farà liberi. Se Gesù ha detto il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, non vorrei mica permetterti di correggere il Signore, è vero? Di interpretare queste parole in modo contrario. Quello che ci chiede lui, poiché San Paolo che ne ha fatto l'esperienza, dice tutto posso in colui che mi dà la forza, ecco, tu pensa, questa mattina mi ferma un amico, dice Claudio, tu non sapresti se c'è qualche comunità, perché c'ho un amico mio che è alcolista e purtroppo bruciato dall'alcol, ecco, adesso è caduto, si è rotto la testa all'ospedale, per cui lì naturalmente non può bere, dice, ma trovatemi un posto da farmi distrarre da questo, no? Allora, vedi, il Signore dice, il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, tu cadi, diciamo, nel peccato, e il peccato vedi che ti distrugge, per cui, diciamo, mentre la vita di grazia ti dà, addirittura ti offre delle facoltà che provengono propriamente dalla grazia, tu pensa, quando uno cade nella disgrazia, perde anche i beni naturali che ha, perde la salute, perde la libertà, perde tutto alla fine, no? E allora dico, vedete, il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, veramente è dolce e leggero. Dobbiamo credere a Gesù Cristo, non ci permettiamo di contestare anche le sue parole. Il demonio invece, che ti propone cose che sono il contrario, ti rende schiavo della menzogna, ti rende schiavo di tutte le cose che sono la rovina della tua vita adesso e anche dopo. Ecco il richiamo, no? Dico, non temete coloro che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l'anima, temete piuttosto colui che ha il potere di distruggervi. Queste parole, tu pensa bene a cosa significano. Vedete, veniamo distrutti da colui che ha il potere di distruggerci, perché non seguiamo Gesù Cristo, che invece ci libera da tutte le schiavitù e siamo liberi da tutte queste cose. Ma, e va bene. Anna, tu hai un fioretto?
Un fioretto, sì. Sì. Una famiglia santa, che bello. Santa Macrina, figlia di San Basilio e di Santa Emelia, era la primogenita dei 10 loro figli, i quali pervennero tutti ad un alto grado di santità. I più celebri furono San Basilio Magno e San Gregorio di Nissa, entrambi padri della Chiesa, la cui ascesa alla santità fu favorita proprio dalle virtù della sorella maggiore, Santa Macrina. Santa Macrina ricevette dai suoi genitori un'educazione cristiana e la sua fede trasse grande beneficio dagli insegnamenti della nonna, della quale portava il nome, e che fu una figura di riferimento per tutti i nipoti, in particolare per la fortezza e la fedeltà a Cristo dimostrata nei tempi delle persecuzioni. Singolarmente inclinata alla virtù, la giovane Macrina non amava le curiosità e le frivolezze della moda e prediligeva la preghiera dei salmi con il canto o la recita di questi. Infatti accompagnava quasi tutte le azioni della giornata. Giovane, colta e dotata di una particolare bellezza, aveva molti pretendenti e suo padre, secondo l'usanza del tempo, scelse per lei il più adatto. Ma il Signore aveva altri progetti. Il ragazzo infatti morì prima che si celebrassero le nozze. Da questo fatto Santa Macrina prese la decisione di abbracciare lo stato di verginità perpetua. Dopo una lunga vita, dedicata ad accudire numerosi fratelli, convinse la mamma a ritirarsi insieme a lei in un monastero di Annecy, sulle rive del fiume Iris. Santa Macrina ebbe un'influenza santificatrice sui suoi fratelli, 3 dei quali si dedicarono alla vita contemplativa. La sua vita e le sue opere sono ben documentate dagli scritti lasciati dal fratello San Gregorio di Nissa. C'è anche un bel pensiero di Santa Teresa di Calcutta. Prima che andassi al catechismo, dice, e prima che mi dicessero che Dio è amore, io l'avevo già capito, ma non perché ero più intelligente degli altri, ma perché guardando l'amore bello, l'amore pulito, l'amore fedele dei miei genitori, io avevo intuito che dietro a quell'amore c'era Dio. E se dietro a quell'amore c'era Dio, Dio doveva essere necessariamente amore.
Che meraviglia!
Le famiglie fossero così, Claudio, vedi? Le nostre famiglie.
Vabbè. Però, dico, quelli che ascoltano Radio Buon Consiglio si renderanno conto che questo titolo del Buon Consiglio non è casuale, è vero? Perché certe cose è lei che vuole che si dicano, non è che siamo noi che le vogliamo dire, no? Va bene, allora auguriamo a tutti quanti una santa giornata, vivere in unione alla presenza di Dio, essere segnati dal sangue dell'agnello per non incorrere nella devastazione, perché intanto è in corso una devastazione, quella della fede, no? È la devastazione, vedi, della morale, c'è la devastazione, c'è proprio, sembra che ci siano i cingoli, è vero? I cingoli, che prima i cingoli li mettevano i sacerdoti, i frati, adesso invece il demonio usa i mezzi cingolati, ecco, per tritare tutto, per pestare tutto, ecco, e noi cantiamo, capisci? Il coraggio di cantare, cioè quando è ora di piangere tu canti, vuol dire che non hai capito nulla, che non hai una fede, cioè non riesci a renderti conto di quello che sta accadendo. Va bene, allora auguriamo tutti, santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.